Bene, allora permettetemi di dire che finalmente avremo un predicatore cortese. Non so se fino adesso quelli che avete ascoltato li avete giudicati tali, ma questo è sicuro, diciamo che è cortese. Quindi siamo grati al Signore Gianni di avervi qui e ci cediamo volentieri la parola pronti ad ascoltarti.
Piacere sicuramente essere qua con voi questa mattina e anche molto bello poter beneficiare così delle vostre condivisioni, della testimonianza della sorella. Penso che sono sempre dei momenti arricchenti. Il popolo di Dio è stato pensato proprio per questo, proprio per essere arricchito, no? Se noi pensiamo all'immagine di questo popolo come di un corpo dove le membra proprio danno vigore le une alle altre, noi realizziamo, ecco, il privilegio di essere insieme e di poter prendere vigore gli uni degli altri. Io vi porto innanzitutto i saluti dalla parte della Chiesa di Vicenza, una chiesa sorella, con la Chiesa di Cinisello condividiamo il nostro cammino per l'avanzamento del Regno di Dio ed è un privilegio, ecco, sapere che anche qui a Cinisello, come in altre città, c'è una chiesa dove si può andare, dove io ho anche invitato delle persone questa mattina, che però purtroppo non sto vedendo, quindi mi sa che non hanno colto, ecco, il privilegio. Persone che conosco per lavoro, tra l'altro, che non ho mai visto, solo per telefono, però era un'occasione così per conoscersi, chissà, il giorno non è ancora finito. Bene, io vorrei leggere con voi alcuni versi da un profeta che si chiama Amos, è un profeta che non è così tanto gettonato, diciamo, non è uno dei profeti magari più conosciuti o che vengono normalmente trattati nelle predicazioni, e diciamo siamo in un momento storico del popolo di Israele, siamo intorno al 760 prima di Cristo, è un momento abbastanza particolare perché Salomone è morto, e dopo di lui è salito al trono suo figlio, Roboamo. Però questo Roboamo, diciamo, ha avuto un po' un comportamento un po' aspro, un po' duro nei confronti, diciamo, di coloro che si erano un po' scostati già da suo padre, e con la venuta, diciamo, poi di questo Geroboamo che era fuggito in Egitto perché, diciamo, si era comportato male nei confronti di Salomone ed era, come dire, sottoposto a un giudizio e anche alla morte, saputo che Salomone era morto, ritorna, però non gli piace il modo di fare di questo Roboamo, era troppo duro, troppo stretto, come dire, no? Allora decide di andarsene, e qui avviene, diciamo, questa rottura, diciamo, del popolo. Il popolo si divide, rimane la tribù di Giuda e le 11 tribù, diciamo, con Geroboamo. Quindi è un momento molto particolare. La storia di Geroboamo, di quello di cui viene parlato nel libro di Amos, è una storia per certi versi molto interessante. È un uomo valoroso, un uomo di guerra, un uomo capace, uno stratega, un politico. È la prima volta nella storia e sarà anche l'ultima in cui Geroboamo riesce ad estendere il regno di Israele ad un'ampiezza come quella di Salomone, quindi un uomo molto capace, un uomo molto abile. Ha fatto delle imprese grandissime, ha, diciamo, permesso una vita all'interno di Israele, una vita molto serena, molto protetta, molto tutelata, un grande benessere, un uomo che ha fatto grandissime cose, ma la cui memoria è ridotta a 7 versetti. non viene detto di più di lui. Questo ci dice dove era il suo cuore, come in effetti viveva questo uomo. Grandi capacità, grandi cose, ma fece ciò che è male agli occhi di Dio. E quindi noi entriamo, diciamo così, questa mattina un po' apriamo questa porta, un po' stamattina parlavamo, molti di voi avranno visto questi film delle cronache di Narnia, no? Si apre questa porta e si entra in un mondo nuovo, no? È un po' il mondo di Israele del 760 avanti Cristo. Un mondo dove, appunto, dicevo, c'è grande benessere, ricchezza, ci sono delle persone che sono arricchite molto, però ci sono anche delle persone, sempre parte del popolo, quindi qui parliamo di un popolo, che sono invece sfruttate, che sono maltrattate e sono povere. Questo succede proprio perché chi è diventato ricco se ne approfitta di chi è rimasto povero. C'è una vita religiosa perfetta, c'è il rispetto di tutte le regole che Dio aveva dato per i sacrifici, il tempio, il canto, la lode, perfetto, c'è qualcosa di straordinario, cioè tutto funziona bene. Il problema è che c'è questa doppiezza, c'è questo scostamento, come nell'introduzione Francesco diceva, c'è questo scostamento tra la vita vera e la vita formale. Ciò che mi viene richiesto viene fatto, ma dentro di me, dentro di loro, non c'era, diciamo, questa vita autentica che pulsava per il Signore. Geroboamo, nella sua abilità di stratega e di politico, ha cercato in tutti i modi di tenersi queste 11 tribù, perché voi capite che la tradizione a cui erano legati Gerusalemme era qualcosa di molto forte, il Tempio, cioè non era qualcosa di così, di molto semplice. Riuscire a tenere 11 tribù lì, dentro questi confini, senza che dovessero ritornare a Gerusalemme, perché il suo timore era: se questi ritornano a Gerusalemme poi mi abbandoneranno, staranno lì, allora decide di fare due altari, uno a Betel e uno a Dan, e questi due altari, dove viene stranamente ancora raffigurato questo vitello d'oro, e viene invitato il popolo ad adorare lì. Non siete andati già da troppo tempo a Gerusalemme, ecco qua due luoghi dove voi potete continuare ad adorare il Signore. E quindi, diciamo, fa questa manovra di contenimento, di tenere, diciamo, fermo lì il popolo. A noi può sembrare tutto questo, ora sto cercando di così di un po' di dipingervi un po' questo scenario, giusto per capire dove siamo. Ci può sembrare assurdo, ci può sembrare strano, è impossibile, no, cioè non può uno dire: vado ad adorare un vitello d'oro. Cioè, abbiamo sentito, il Signore ci ha portato fuori su ali d'aquila, il Tempio fu inaugurato, la gloria del Signore scese che lo riempì e nessuno poteva entrarvi, cioè cose autentiche, esperienze di vita vere, com'è possibile? Eppure è successo, eppure questo popolo ha dimenticato, ha abbandonato il Signore. Lo ha abbandonato perché si è trovato in una condizione di benessere, una condizione di non combattimento, una condizione di autosufficienza, anche nei confronti di Dio. C'era questa autosufficienza, c'era una ritualità che era perfetta, che dava a tutti la possibilità di sentirsi a posto. Sono andato, ho offerto i sacrifici, ho dato la decima, ho partecipato alla festa delle capanne, ho fatto tutte queste cose. Voi vi ricordate la preghiera del fariseo e del pubblicano, vero? Signore, ti ringrazio che non sono come lui. Io offro, io faccio, capite? Non è qualcosa di così strano poi alla fine, se ci pensiamo bene. Quindi, diciamo così che questo popolo sceglie di vivere una relazione inesistente con Dio. È convinto di averla, lui la gestisce, ma di fatto non c'è. E un popolo senza Dio è un popolo che non ha più forza, è un popolo che non ha più futuro. E questo è quello che succede a questo popolo qui, al popolo di Israele in questo periodo storico. È un popolo che si trova a vivere la sua vita, la sua realtà da solo, isolato da Dio, pur avendo una quotidianità, una ritualità così forte, così precisa, così puntuale. E questo, allora entriamo in questi pochi versi del capitolo 3 di Amos, i versi da 9 a 15, questi versi ci raccontano un pochino alcuni aspetti della vita di questo popolo che sono dei segnali, sono diciamo delle lampadine, io parlo della mia disfunzione professionale, delle lampadine, faccio l'elettricista, che si accendono e che ti dicono sì, c'è qualcosa che non va, c'è un allarme. E questi penso sono delle cose che dobbiamo fare attenzione. Allora, leggo insieme con voi Amos capitolo 3 verso 9. Proclamate questo sui palazzi di Asdod e sui palazzi del paese d'Egitto. Dite, adunatevi sui monti di Samaria, osservate quali grandi disordini ci sono in essa e quali oppressioni avvengono al suo interno. Essi non sanno fare ciò che è retto, dice il Signore. Accumulano nei loro palazzi i frutti della loro violenza e della rapina. Perciò Dio dice, perciò così dice il Signore, Dio, ecco, il nemico è tutto attorno al paese, egli abbatterà la tua forza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati. Così dice il Signore, come il pastore strappa dalle fauci del leone due zampe e un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figli di Israele che in Samaria stanno ora seduti sull'angolo di un divano o su un letto di Damasco. Ascoltate questo e testimoniatelo alla casa di Giacobbe, dice Dio, il Signore, Dio degli eserciti. Il giorno che io punirò Israele per le sue trasgressioni, colpirò anche gli altari di Betel, i corni dell'altare saranno spezzati e cadranno a terra. Abbatterò le case d'inverno e le case d'estate, le case d'avorio saranno distrutte e scompariranno i grandi palazzi, dice il Signore. Qui c'è una prima osservazione da parte del Signore, per mezzo del profeta Amos, di quello che è uno spaccato della vita quotidiana di questo popolo che vive appunto in Samaria. E la cosa che viene prima di tutto sottolineata e evidenziata sono le relazioni. Le relazioni che sono vissute lì, all'interno del popolo in questo momento, sono delle relazioni che sono scadute sotto al livello della grazia di Dio. Perché dico questo? Se noi leggiamo, intanto il Signore chiama a testimone, chiama a giudizio, cioè come dire a giudicare, chiama delle nazioni che non hanno ricevuto la rivelazione sua. Chiama degli infedeli, diciamo così, delle persone che non lo conoscono. Li chiama e dice venite a vedere come sta vivendo il mio popolo. Guardate, cosa vedete all'interno di questo popolo? cos'è che vedete voi? Vedete allora dei disordini? Vedete delle oppressioni? Vedete violenza e rapina? Questo è ciò che sta vivendo il mio popolo. Voi che non mi conoscete, voi che non avete ricevuto la mia parola, ma vi sembra normale che un popolo viva così? Quindi la prima cosa che viene sottolineata è proprio l'aspetto delle relazioni. Sulla base delle relazioni personali si misura quella che è la relazione con Dio. Non si può dire, come dicevano loro dicevano: io ho una buona relazione con Dio perché io vado, faccio, pratico, quando poi invece vivevano oppressione, violenza, rapina. Cioè sono cose che non possono andare insieme. Non può essere che tu dica di seguire il Signore quando non hai relazione vera con il tuo fratello, con la tua sorella, quando non c'è premura, cura, attenzione, preoccupazione, condivisione. Se non c'è questo, dice qui il Signore, non è un'invenzione nostra, lo dice il Signore, tu non hai una relazione con me e io ti giudicherò. Ed è quello che qui viene scritto. Ma oltre a questo, ciò che viene evidenziato sempre in questi due versi, il verso 9 e il verso 10, è l'esempio che il Signore ha dato. Il Signore ha dato un esempio di relazione a questo popolo. Lui lo ha tratto dall'Egitto. Il popolo era disperato, era un popolo maltrattato, era un popolo che non aveva più niente. Dio lo ha preso e lo ha portato con sé, vi ho curati, vi ho dato un paese dove scorre il latte e il miele, vi ho liberato dai nemici. E voi vi siete invece riempiti la mente di cose che non hanno niente che fare con me. Avete assorbito i criteri, i principi delle nazioni intorno a voi. Siete andati a imitare queste nazioni, le loro passioni, i loro desideri, i loro stili di vita. Lì siete andati e mi avete abbandonato. E il verso 10 dice espressamente: il Signore, essi non sanno fare ciò che è retto. Quando non c'è relazione con il Signore, non si sa più che cosa sia giusto o che cosa sia sbagliato. Non si sa più se questo va bene o non va bene. Tutto in un certo modo può andare bene. L'uomo in sé, loro erano arrivati alla convinzione di riuscire a gestire tutto. Tutto si poteva fare, tanto poi alla fine insomma ci si aggiusta, c'è il sacrificio, c'è il rito che mi perdona, che mi libera. E invece in questo modo ci si trova sempre più distanti da Dio e si accumula un giudizio da parte di Dio. Quindi il primo aspetto, le relazioni. Quando le relazioni sono vissute sotto al livello della grazia di Dio, cioè che non tiene conto della grazia di Dio, lì non c'è relazione con Dio, c'è il giudizio di Dio. Un secondo aspetto che viene sottolineato in questi versi è il fatto di vivere centrati su se stessi. Il pericolo di vivere una vita centrati su se stessi. Cosa vuol dire questo? Verso 12. C'è questo bel esempio che il Signore fa, come il pastore strappa dalle fauci del leone due zampe e un pezzo d'orecchio. Questo era qualcosa di normale in un qualche modo lì, no? Una società dove i pastori era il mestiere, diciamo, più frequente, chi doveva guardare le pecore per conto di qualcun altro doveva giustificare la mancanza anche di una sola pecora. Cioè, come mai che erano 3.000, sono 2.999, cioè, te la sei mangiata, sei venduta? No, un leone è venuto e me l'ha sbranato, guarda, sono ancora qua dei pezzi, gambe, orecchie, cioè, vedi, questo che rimane testimonia che la pecora c'era, ma insomma, ecco, è rimasto questo, non è che l'ho rubata io. E questo è un esempio, diciamo, che il Signore fa proprio per dire, questo è ciò che rimane, questo è ciò che rimane del mio popolo. Che cos'è che rimane del mio popolo? Cioè, cos'è che è rimasto? E lo dice qui, no? Così scamperanno i figli di Israele che in Samaria stanno ora seduti sull'angolo di un divano o su un letto di Damasco. Rimane un popolo che vive su un letto, su un divano. È una vita spesa nei piaceri personali, nell'interesse personale, nel soddisfare i propri bisogni, che poi non si sa neanche quali siano i bisogni veri, ma passano delle emozioni, passano dei desideri, io li devo soddisfare, non mi preoccupo se vanno bene, non vanno bene, sono giusti, sono sbagliati, sono vissuti in un modo che piace a Dio oppure no, cioè ho questi sentimenti, questi desideri, queste passioni, io le devo soddisfare. Siamo stati tutti più giovani, no? Prima di essere così eravamo più giovani. E lo sappiamo com'è, no? Quando i nostri figli gli diciamo qualcosa, sembra che noi non siamo mai stati giovani, no? Noi non capiamo mai niente, vabbè, insomma, pazienza, no? Però è così, questo popolo a un certo punto decide di vivere così, seguendo i propri desideri. E quello che rimane, la fotografia che rimane, è, diciamo, un popolo che vive nella promiscuità, nella sensualità, nell'indolenza. La loro vita è completamente fuori strada. Dio non è più presente, non c'è più. Che cosa rimane di loro? Che cosa stanno facendo? Ma questo è il risultato dell'aver abbandonato le parole di Dio per seguire le parole di popoli intorno a loro, perché Geroboamo, nella sua abilità, nel riuscire a cogliere, diciamo, l'attenzione del popolo costruendo questi due altari, lui ha fatto riferimento a quella che era la tradizione dei cananei intorno a loro. Il vitello non è qualcosa, adesso a noi sembra così strano, no? Sembra così magari fuori luogo, ma proviamo a pensare a qualcosa di diverso vicino a noi, non so quale a voi, da noi, in questo mese, il mese di maggio, diciamo Maria. Dalle nostre parti, a ogni angolo di strada che c'è questo affare, c'è questa Madonna, c'è la gente che prega, no? Tutte le sere va lì, fai il fioretto, no? Allora, quando uno si dice, ma sì, ma cioè, non è che io prego lei, io prego Dio, però adolei, cioè, è la mamma di Dio, cioè, capite come la cultura ti porta, in fondo, e tu piano piano, se abbandoni le parole di Dio, insomma, più o meno, ma sì, vabbè, metti l'enfasi, insomma, e tu ci arrivi, piano piano ci arrivi, ti trovi là e non te ne rendi neanche conto, però quando tu sei così, quando sei lì, quando loro sono arrivati davanti all'altare del vitello d'oro, lì Dio non c'è più. E quando Dio non c'è, non sai più cosa è giusto e cosa è sbagliato. La tua mente non riesce più a distinguere il bene dal male. Chi non ha Dio con sé, purtroppo, non sa cosa è bene e cosa è male. C'è un'idea. Ci sono degli esempi che passano nella mente di persone, di discorsi, di cose, ma non hai la sicurezza di ciò che è solo la comunione, l'intimità, la relazione con Dio, la sua presenza nella vita che ti dice cosa è bene e cosa è male. Loro a quel punto lì non sanno più cosa fare, vivono i loro piaceri, tanto sono il popolo di Dio, tanto noi siamo i privilegiati, Dio ha scelto noi, Lui ha preso piacere in noi, Dio è con noi, quindi si può stare, si può fare tutto ciò che si vuole. Quindi ecco che il secondo pericolo è proprio quello di vivere una vita centrata nei piaceri personali, senza discernere che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Questo è un libro, il libro di Amos, un libro di giudizio, un libro molto duro che giudica duramente il popolo di Dio. Però Dio, che è un Dio misericordioso, quando giudica lascia sempre fino all'ultimo una speranza, un richiamo per tornare indietro. E difatti nel verso 13 c'è questa frase, una semplice frase che dice: ascoltate questo e testimoniatelo alla casa di Giacobbe. Voi siete la casa di Giacobbe, voi siete l'amato mio. È come se Dio dice: fermati, tu sei mio, ascoltami, ascolta quello che ti sto dicendo, fermati, devi fermarti, devi tornare indietro, devi ascoltare le mie riprensioni. Fino all'ultimo c'è questa chiamata, questa apertura ad ascoltare. Non ti voglio distruggere così, di colpo, anche se lo potrai fare, anche se te lo meriti, ma ti dico ancora oggi, ascoltami, fermati, vedi dove sei. E c'è questo richiamo, Giacobbe, l'Egitto, le 12 tribù, la conquista della terra, il deserto prima, tutto ciò che Dio ha dato, quello che abbiamo sentito questa mattina, il Signore parla, ti dà delle istruzioni per la vita, ti accompagna, ti dà di vedere davanti a te delle cose che tu neanche immagini. Perché ti sei lasciato riempire la mente e il cuore da pensieri che non hanno niente che vedere con me? E c'è questa forte riprensione. Purtroppo il popolo qui non ascolterà, purtroppo saranno veramente distrutti. Allora dico, per noi oggi, noi ascoltiamo, abbiamo il privilegio di avere questi racconti, questa vita, queste parole conservate qui ancora per noi, anche dopo 2800 anni abbiamo ancora queste parole, questi avvenimenti, fatti, non parole, sono dei fatti che sono successi. Che cosa ci vuole dire a noi tutto questo? E penso che anche per noi sia importante ripercorrere questi aspetti importanti evidenziati da Amos, le nostre relazioni. Qui parlo prima di tutto, diciamo, a coloro che come me hanno avuto il privilegio di conoscere il Signore, di credere in Lui e di accettarlo nella propria vita come loro Signore, come nostro Signore. Noi siamo il popolo di Dio, noi viviamo questa dimensione di un popolo che è in cammino, che sta vivendo per favorire la crescita, l'avanzamento del regno di Dio. Allora la prima cosa è come noi viviamo le nostre relazioni. Come viviamo? Che tipo di relazioni abbiamo noi? Qui leggiamo delle parole molto forti, no? Si parla di disordine, oppressione, violenza, rapina. Credo che nessuno qua usi espressamente, diciamo, violenza, oppressione, diciamo, nei confronti dell'altro. Non credo che abbiate mai visto, non so, Francesco che prende uno per il collo o che gli dà un pugno sulla testa, cioè non credo che siano cose di questo tipo. Però ci sono delle cose che sono molto più sottili, delle cose che fanno molto più male che un pugno sulla testa, a volte. Penso che quando, diciamo così, noi stiamo vivendo e vogliamo a tutti i costi emergere sull'altro, vogliamo avere il primato sopra un altro, per esempio, vogliamo vantarci di qualcosa e per farlo sminuiamo un altro, infanghiamo un altro, sottolineiamo sempre le cose negative dell'altro. Quando parliamo di lui, diciamo sempre quelle tre cose e le affermiamo, le continuiamo ad affermare, perché quella volta ha fatto quella cosa, ha detto quella cosa e lui è quella cosa, che è ridicolo, che è da prendere in giro, che questo non ha spazio nel popolo di Dio. Quando pensiamo all'invidia e cerchiamo, diciamo, di fare in modo che l'altro sia disprezzato perché noi non riusciamo a essere o avere o non lo so, a fare ciò che lui fa. Ci sono questi modi di fare che cercano, diciamo, di schiacciare l'altro, di approfittarci noi dell'altro, nelle nostre relazioni personali. Adesso io non ho veramente questa libertà di parlare perché non vi conosco, non so come voi viviate, diciamo così, però sono dei tratti che penso sono comuni al fatto di approfittarsene di un altro. Uno che magari lavora in proprio, che ha un'attività e così facilmente gli si fa fare un lavoro, questo, quello, quell'altro, poi si dice, ah beh grazie, è stato molto gentile. Così, no? Penso a una sorella che fa la sarta, per dire, e qualcuno si divertiva, insomma, a farsi accorciare le cose e poi diceva grazie, è stato molto gentile. Per dire una cosa. Noi in questo modo, cioè se non facciamo attenzione alle relazioni che abbiamo, come le abbiamo e che cose ci mettiamo dentro, noi ci troviamo ad abbandonare il Signore. Cioè, diciamo che l'abbandono del Signore viene prima, le relazioni ne sono una conseguenza, però questo è questa luce che ti dice attenzione, c'è un pericolo. E penso che un testo nel Nuovo Testamento che ci aiuta, ci riporta, come dire, più anche ai nostri giorni, Filippesi 2, verso 2, è l'Apostolo Paolo che sta parlando, e credo che, diciamo, sia importante andare qui per capire in effetti come stiamo vivendo. Le relazioni anche qui sono qualcosa di molto importante, e dice così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. E questo ci dà la dimensione, la misura di come deve essere la relazione, come io devo pensare al mio fratello, come io devo coltivare la relazione, l'amicizia, io devo prendermi cura dell'altro, io devo aiutare, favorire l'altro. Questo però può succedere, può avvenire solo se c'è una autentica relazione con Dio. Se io non ho interesse per il mio fratello, se io non ho a cuore la sua vita, se non ho a cuore la sua crescita, io non sto vivendo in comunione con il Signore. Io sto succhiando, ma non sto vivendo, perché qualcosa che succhia e vive produce, ma chi succhia e non vive non produce niente. Allora se la mia vita, nella mia vita non c'è questa premura, questa preoccupazione, cioè lì c'è qualcosa che non va nella mia relazione con Dio. E questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. In secondo luogo, penso una cosa importante che ci dice Amos è quella relativa proprio a come gestiamo le nostre passioni, i nostri sentimenti. Perché noi viviamo in un mondo, noi, il Signore Gesù ha pregato per noi, no? Ha pregato il Padre e ha detto: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal maligno. Allora noi viviamo in questo mondo e noi siamo circondati, bombardati, tentati da un sacco di cose. Nel nostro cuore, nella nostra mente, passano un sacco di emozioni, un sacco di interessi, di desideri. Allora qui è molto importante come noi viviamo la nostra relazione con Dio. Perché se la nostra relazione con Dio è autentica, se c'è questo zelo per la santificazione, che diceva Laura prima, allora io sarò veramente preservato. Ma se io nel mio vivere so già tutto, sono sufficiente, sì, ma io so cosa dice il Signore, ma io sono andato in chiesa anche domenica, anche venerdì che c'era lo studio, e poi sono andato anche al parco, se io mi giustifico con questo tipo di cose, io sono esposto, mi troverò, senza rendermene conto, a fare e a vivere delle cose che veramente mi portano lontano da Dio. Cosa desidero per la mia vita? Qual è il mio sogno? Qual è il mio desiderio più intimo per la mia vita? Quando penso alla mia vita, cos'è che desidero? Cos'è che mi piacerebbe così tanto? Non lo so, qui ci sono delle risposte da dare. A noi ce la possiamo raccontare, noi possiamo dirci, lui mi può dire tutto quello che vuole, ma io ci credo, non ho nessun problema. Il problema è che il Signore ascolta, è che il Signore vede. E se Dio non è con noi, noi ci troveremo lontano. Ed è per questo che, e io credo, sono cose da una parte dolorosissime, dall'altra è la realtà, i nostri figli crescono con noi, ascoltano, frequentano, sembrano tutti bravi angioletti, poi a un certo punto della loro vita scompaiono, si trovano a fare delle cose di qua, di là. No, perché? Perché i desideri, i pensieri non hanno avuto la capacità, la volontà, non so, io il Signore sa, però si sono lasciati trasportare. E questo è un esempio, no? Un esempio di persone che vengono, ascoltano, stanno fino a 18 anni normalmente, perché poi quando arrivano i 18 anni, fuori la bandiera, ciao a tutti, ci vediamo e via, no? Perché quella giustificazione sono i 18 anni, però a 18 anni, a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, questi sanno ragionare, eh? Io credo questi ragazzi un po' li conosco, non tutti, ma ci conosciamo da diverso tempo, da quando erano più piccolini. Però questo è l'esempio, non è sufficiente frequentare una chiesa, non è sufficiente sentire, ripetere il Vangelo nelle proprie orecchie, non è sufficiente partecipare al campeggio delle pietre viventi, che è il più bello del mondo, o andare al parco per fare l'evangelizzazione, non è sufficiente. Bisogna parlare con il Signore, bisogna aprire il proprio cuore a Gesù. Signore, io voglio che tu veramente prendi posto nella mia vita, perché altrimenti le nostre vite diventano delle vite buttate là, che non si sa cosa fare, perché stranamente sembra che tutti sappiano cosa fare, ma poi nel momento che succede qualcosina c'è il panico, non si sa più niente, cosa faccio, perso tutto. Questo è importante, il Signore dice fermati, io ti ho parlato, ti ho conosciuto, voglio che tu mi chiami a entrare nella tua vita, a gestire, governare la tua vita, voglio essere il tuo Signore, il tuo Salvatore. Ed è qui l'esempio che Paolo fa di Filippesi. Il Signore Gesù non si è tirato indietro, Lui è venuto proprio per questo, proprio perché ha visto il nostro bisogno. Lui poteva fare a meno di venire, poteva dire io ti ho già detto mille volte le cose, tu non mi hai ascoltato. Invece no, è venuto e ancora oggi, questa mattina, è qui che ci ricorda, vedete, vedete questo popolo, vedete che cosa ho vissuto, vedete cosa ho fatto per loro, ma vedete quando mi ha abbandonato che cosa gli è capitato, distrutto, deportato, ucciso, una tragedia, noi qui non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto, almeno per adesso, che tutto va bene, tutto funziona bene, stiamo ben, mangiamo, beviamo, andiamo dove ne abbiamo voglia, non c'è nessun problema, ok? Ma quando succederà, che cominceranno i problemi, che si vedrà la difficoltà vera, allora lì, dove andrai? Dove andrai? Chi chiamerai? Chi ci sarà che ti aiuterà? Dio vuole oggi essere il tuo Dio, il tuo Signore, e vuole che la tua vita sia aggrappata a Lui pienamente. Allora Dio non ci ha abbandonato, è venuto verso di noi, ancora oggi ci invita ad andare a Lui. Facciamo buon tesoro di queste parole, di questi esempi, di questo popolo che rimane là per noi come un monito. Se tu mi abbandoni, avrai la morte, ma la morte proprio nel dolore, nella solitudine, nella disperazione. Quindi, ecco, vi prego, vi incoraggio a invocare il Signore, a coltivare una buona relazione con Lui e fate attenzione a questi segnali, i vostri desideri, le vostre passioni, dove sono? Le vostre relazioni, di che tipo sono? Sono due indicatori importantissimi che non dovete trascurare, ma anzi pensare, riflettere, valutare e rappresentare davanti al Signore. Che Dio vi benedica. Amen.